Benvenuti e benvenute alla seconda puntata di The Big, The Birds Italian Cast, il primo podcast italiano interamente dedicato ai Chicago Bears. Qui in cabina di regia, sempre Luca Chiavacci a presentare con i miei fedelissimi Cesare Menini
Bear down.
e Stefano Fagioli.
Buonasera a tutti e bear down.
Noi siamo il team di Chicago Bears Italia e vi parliamo attraverso il nostro editore, The Cutting Edge. Ringraziamo il direttore Ghezzi, i ragazzi di Adult Magazine, ringraziamo l'altro mega direttore Ganci, e Dario Alfredo Michelini che ha pubblicato un articolo su di noi attraverso Adult sui Bears, una sintesi completa e molto chiara, molto netta, con la quale peraltro concordiamo in toto, ragazzi, giusto?
Sì, giusto. Ineccepibile.
Ineccepibile, esattamente. Partiamo subito, diciamo il punto primo è doveroso, doveroso iniziare da lui. Brian Urlacher, ufficialmente un membro della Hall of Fame, middle linebacker di Chicago, quest'anno un anno tutto d'oro per i linebacker con lui e Ray Lewis, forse due fra i più grandi. Sicuramente Urlacher è oscurato un po' da Lewis, ma i suoi numeri non si discutono, ragazzi. Cesare?
No, affatto. Gli manca solo un anello per coronare una carriera che è stata strepitosa, sia fuori che sul campo, perché è stato un leader a 360 gradi e forse gli ultimi anni non si meritava quello che gli hanno riservato dirigenza e compagnia. Però da tifoso Bears non posso che dire grazie, quella giacca gli calza a pennello, anzi forse gli va un po' stretta.
Parole importanti. Tra l'altro su Urlacher potrete leggere domani, anzi in realtà oggi in giornata, oggi è martedì e noi questo podcast verrà inviato di mercoledì, quindi in giornata troverete l'articolo scritto da Stefano che parla proprio di Urlacher con la trascrizione, giusto Stefano?
Allora, sì, diciamo che sono partito da alcune frasi che mi sono sembrate più significative del discorso di Urlacher, ma in realtà è stato un discorso molto, molto, molto emotivo, molto emozionale per tanti motivi. Cominciare dal suo ringraziamento alla madre, che tra l'altro è morta qualche anno fa, alla padre adottivo che lo ha aiutato come modello durante gli anni della sua adolescenza, e poi ha ringraziato ovviamente tutta la dirigenza Bears, tutti i compagni che lo hanno seguito durante i suoi 13 anni di carriera. È stato un discorso molto bello. Quindi diciamo, ho preso due o tre spunti e ho scritto quello che pensavo della carriera di Urlacher, insomma, con una piccolissima, visto che ci sta una piccolissima vena polemica, come è stata gestita la storia del suo non rinnovo del contratto dalla coppia Emery-Trestman. Insomma, poi leggerete l'articolo e vi farete un'idea.
E sicuramente sarà un articolo degno del nome compreso nel titolo. Però passiamo velocemente al match, il match in onore di queste stelle. Match, vabbè, diciamo di pre-season, quindi a livello di valore in campo praticamente nullo, però qualcosina, qualche indicazione sui Bears, anche sui Ravens sicuramente si possono fare. Fra i nostri colori brilla sicuramente ricevitore Weems, che non mi ricordo se era una quarta scelta, forse, correggetemi se sbaglio, ragazzi, ho un lapsus.
Anche noi,
Aspetta che lo vediamo subito.
Una delle ultime picche, il settimo, si conferma il settimo.
Settimo.
Dei buoni numeri del ragazzo che ha messo insieme qualcosa come una novantina di 89 yard in 7 ricezioni, sì. Con delle ricezioni sul filo, dai, un buon risultato.
Quindi sì, settimo pick, settimo round, 224esimo pick.
Perfetto. Che dite, ragazzi? Qualcuno che vi ha...
Allora, quello che mi ha lasciato un po' così stupito è che non sono scesi in campo i titolari, e quindi sono riusciti a emergere questi ragazzi che già nel training camp si comportavano bene. Wims, se chi ha modo di vedere ogni tanto dei filmati, non si può stupire delle sue prese, alcune veramente spettacolari, e quindi questo ragazzo può, diciamo così, sgomitare per un posto. E quello che mi ha lasciato contento sono stati gli schemi della difesa, che ha avuto dei buoni movimenti, soprattutto la secondaria, e ripeto, non erano i titolari, in particolar modo il rookie Fitz e Irving, che hanno creato giuste pressioni per il quarterback, tenendo presente che non è che avessero dei quarterback statici, perché Griffin terzo e Lamar Jackson sappiamo che sono i due che, se hanno la corsa sotto gli occhi, non se la lasciano,
no,
non se la lasciano scappare.
Onestamente, cioè, anche da tifoso Bears, comunque al di là dell'intercetto, cioè, la mobilità di Jackson è veramente incredibile, ha una velocità veramente esorbitante.
Sì, non so quanto duri in NFL, però sì, merita quel ragazzo. Io sono abbastanza contento anche e soprattutto degli schemi abbozzati. Lasciamo stare i quarterback che hanno giocato, che non, diciamo così, erano un po' arrugginiti per essere buoni.
Daniels ha 10 anni di esperienza in NFL come backup, un touchdown pass. Mente Bray, se non sbaglio, dovrebbe essere al secondo anno, terzo anno forse, non ricordo. Comunque, non certo quarterback che ci interessa che scendano in campo, ecco.
Però a questo punto Trubisky deve godere veramente di ottima salute. Però in ogni caso oggi abbiamo visto che anche il nostro head coach Nagy si è cimentato in un lancio notevole, quindi...
Eventualmente, come nei migliori film americani, abbiamo anche il coach che può prendere il posto del quarterback.
Sì, bellissimo.
Ancora un po' lo chiamavano Bulldozer, quelle,
esatto,
cose.
Meraviglioso, meraviglioso.
Sì, sì. A comunque, proposito, tornando alla partita, stavo parlando dell'attacco. Magari qua mi può aiutare molto Stefano o anche Luca. Perché ho visto come Nagy comincia ad applicare l'RPO. Abbiamo visto soprattutto Barton, che è stato il primo touchdown che è segnato dai Bears in questa stagione, muoversi e dare il là all'RPO. Adesso magari Stefano o Luca mi possono integrare questo abbozzo di argomento che ho messo.
Sì, allora, Stefano, vai pure.
Sì. Dunque, allora, intanto RPO sta per Run Pass Option, quindi lo dice il nome stesso della giocata, c'è un'opzione che può integrare una corsa o un passaggio. Ora, è una tattica che è nata in college ed è stata convertita con delle modifiche, perché poi il regolamento NFL e il regolamento del college è leggermente diverso, soprattutto per quello che riguarda la posizione dei linemen rispetto al quarterback, quindi si andrebbe a configurare un fallo in NFL laddove invece nel college football non c'è al momento del lancio della palla. Comunque, vabbè, appunto, questi sono tecnicismi che diciamo a noi interessano meno. Diciamo, basicamente si tratta di mettere la difesa e isolare un giocatore della difesa, e il quarterback legge questo giocatore, quello che questo giocatore fa, e se questo giocatore va a bloccare la corsa, il quarterback passa. Se invece va a bloccare il passaggio, il quarterback corre. E questo implica ovviamente che tutti i giocatori dell'attacco sappiano bloccare, sappiano ricevere e quindi sappiano fare tutto, che si aprono tantissime possibilità per l'attacco, tanto che infatti non è facile per la difesa riuscire a bloccare un RPO, in quanto la difesa non sa fino all'ultimo momento quello che vuole fare l'attacco.
Tra l'altro Stefano, questo si riallinea anche con tutta la parte che abbiamo tra l'altro anche descritto nella prima puntata del grande lavoro fatto su Howard e sulla ricezione. Ci raccontavi nei giorni scorsi dei passaggi che Howard fa prima e dopo, alla fine dell'allenamento, se non sbaglio, non ricordo. Che ci hai accennato.
Sì, dunque sono giunte le notizie dal training camp dei Bears, e Howard sta allenandosi facendo delle ricezioni da lancio sia all'inizio sia alla fine di ogni allenamento. Parliamo di circa 400 ricezioni per giornata di allenamento. Questo tanto per far capire che Howard, che già è un ottimo two down back per quello che riguarda la corsa, è chiaro che ha capito che il suo ruolo può essere ampliato e può essere fondamentale se riesce a colmare quella che era stata un po' la sua grande lacuna nei primi anni da Bears, cioè il fatto di non essere proprio un mostro nelle ricezioni. Basti vedere quello che Kansas City l'anno scorso ha fatto con Kareem Hunt, rookie, che se togliamo il primissimo touch che ha preso, che è stato un fumble, poi ha fatto una stagione eccezionale, e molte, diciamo, molte delle yard che ha preso sono delle yard proprio su passaggio, su corsa dopo il passaggio. Mm-hmm. Quindi è molto importante che Howard riesca a colmare questa sua lacuna, ed è sarebbe una grande risorsa in più per l'attacco dei Bears.
Beh sì, considerando anche che l'altro running back, che spero venga utilizzato onestamente più dell'anno scorso, che ora mi sfugge esatto, Tariq Cohen, ha dimostrato anche l'anno scorso di avere delle discrete doti di ricezione, cioè ha giocato per un periodo anche come ricevitore, nonostante la sua stazza e la sua altezza siano abbastanza proibitivi per il ruolo. È una, beh, diciamo, Nagy su questo è abbastanza chiaro. La partita con i Ravens, giusto per non saper né leggere né scrivere, è partita subito con due RPO forti, subito la prima, la ricezione, se non sbaglio, sempre di Barton, e l'altra invece era su Bellamy, una sorta di screen pass su Bellamy, cioè subito per sottolineare secondo me un aspetto fondamentale, che questa strategia verrà utilizzata più e più volte. D'altra parte ho letto che due squadre, una dovrebbe essere Pittsburgh e l'altra dovrebbe essere Kansas City, l'hanno utilizzata, e comunque sono due squadre che ai playoff ogni anno ci arrivano e hanno comunque un ruolo, non vanno certo per far presenza. Comunque, chiudendo un attimo, dimmi Stefano se volevi aggiungere qualcosa.
Uno dei grandi fautori dell'RPO l'anno scorso sono stati gli stessi Eagles.
Esatto, eccolo, gli altri erano gli Eagles. Almeno mancava, forse non gli Steelers, mi sa che ho detto una cavolata.
Almeno fino al Super Bowl. In realtà durante il Super Bowl la difesa dei Patriots, che era molto preparata, non ha dato una grande possibilità di usare l'RPO. Ma sicuramente almeno fino alla finale NFC l'hanno usata e l'hanno sfruttata molto bene.
E vabbè, si parla comunque di due squadre che puntavano ad arrivare in fondo. In realtà, per dire la verità, ci puntano anche quest'anno. Quindi dai, è una strategia che probabilmente paga. È abbastanza innovativa.
Sì. Tenendo presente anche un'altra cosa degli Eagles, diciamo così, dell'era Wentz fino al Super Bowl, fino a quello, che avevano un QB che per certi versi può essere simile a Trubisky, che in fatto di mobilità ha la sua agilità, cioè nel qual caso non riuscisse a trovare dei target, l'RPO, col fatto che in base a come spinge la difesa avversaria ti crea degli spazi, puoi permetterti un minimo di corsa.
Sì, in effetti Trubisky ha dimostrato di saper correre.
Esatto, e l'anno scorso anche, e l'anno scorso Wentz, lasciamo stare che ha fatto una gran stagione, però quando ha avuto l'occasione i suoi rischi fisici se li è presi correndo. Riguardo tra altre cose i running back, io menzionerei anche un rookie di Oregon State, Ryan Neal, che, sì, che è un mostro fisicamente.
Sì. 105 kg che... per un metro e 89 circa, 1,90 m, comunque un bel sassolino.
E quindi non escludo che anche lui possa essere chiamato in causa quest'anno. Cunningham, Neal, Howard, anche se oggi è stato a riposo, pare non per problemi fisici importanti, ma solo una questione di riposo. E Cohen, per me quest'anno se ruotati bene possono creare delle opzioni diverse, perché ognuno di loro ha delle caratteristiche diverse. E quindi per me quest'anno, anche per come abbiamo l'approccio in attacco, la dimostra il fatto che alla fine della partita ce la siamo giocati per i due punti, cioè volevamo vincere.
Sì, sì, è un po' per lo spettacolo, un po' per perché non aveva senso andare all'overtime.
Esatto.
Comunque ci siamo divertiti, dai, è stata una
però
scelta divertente.
Secondo me è anche sintomatico di una mentalità.
Sì, sì, quello sono d'accordo. Stefano, scusami.
Dicevo che secondo me è stata un'ottima idea far provare una roba del genere, una conversione da due punti in una partita che fondamentalmente non è importante.
Non neanche per il morale, probabilmente.
Sì, ma sì, si fa esperienza, comunque una situazione di gioco, provi, fai. Io, cioè, voglio dire, se ci fosse stato Fox come allenatore, probabilmente staremmo ancora a fare l'overtime.
Ci sta, sì, secondo Fox, sì.
No, puntavamo noi, avevamo già il panzo.
sul 17-10 avremmo pantato, sperando in qualcos'altro, sì. Vabbè, comunque volevo sfruttare la riflessione di Cesare e l'osservazione su Null per anticipare il punto della scaletta e lasciare il punto più caldo per alla fine, proprio la cosa lasciata da ultimo. Questo training camp per adesso ci sta lasciando dei buoni segnali su alcuni giocatori. Uno è Null, perché ha dimostrato comunque di avere una buona mobilità, anche se ha una fisicità certamente un pochino particolare per un running back. Ci sono però altri due nomi che dal camp risultano veramente in gamba. Uno è, vabbè, che ne avevamo parlato anche in puntata 1, che è Kevin Tolliver. Questo ragazzo da LSU continua a dare una buona impressione, continua a ben figurare nella secondaria, chiaramente davanti a due mostri come Amu Kamara e Fuller, quindi si parla di giocare scampoli. Probabilmente non so nemmeno se rientrerà nei 53, forse sarà un ottimo giocatore da practice squad, però dai, fondamentalmente fino a qualche settimana fa nessuno l'aveva mai sentito parlare. E l'altro invece è una vecchia conoscenza, Stefano. Anche qui Stefano so che aveva approfondito su Tanner Gentry, che tra l'altro ha messo a segno un touchdown, giusto, contro i Ravens.
Sì,
il touchdown,
sì, fatto sì, lui. Sì. Ma Gentry io lo seguo, a me piaceva già l'anno scorso, poi il problema è stato che probabilmente era un po' acerbo dal punto di vista della route running, quindi non ha fatto ha fatto dentro e fuori dalla prima squadra, è stato prevalentemente in practice squad, e vediamo quest'anno. Certo, il parco dei ricevitori quest'anno è molto più agguerrito di quello dell'anno scorso, basti, senza stare a parlare di Robinson, ok, ma parliamo di Anthony Miller, che sta facendo vedere grandi cose nel training camp.
Sì, Miller, abbiamo White, che fino adesso non si è rotto, Gabriel, che si muove sempre coadiuvato dai tight end, che anche loro in fase di ricezione fanno la loro parte. Io non so, Gentry, io sono molto ottimista, perché l'anno scorso trovo sia stato trattato un po' male, nel senso che non a livello di rispetto della persona, chiaramente siamo tutti sportivi, però trovo che un giocatore al primo anno, metterlo in practice squad, tirarlo su, rimetterlo, ritirarlo su, credo abbia fatto il salto dalla practice squad alla squadra e viceversa almeno 2-3 volte. Non è certamente un modo di dare costanza e tranquillità a un ragazzo che l'anno scorso ha fatto un ottimo training camp. Quest'anno si è ripetuto, si è trovato tra l'altro sempre nel discorso di un attacco che non trovava spazi, quindi se nessuno trova spazi, anche per te che è più difficile farti vedere. Io non lo so, io spero che ci finirà nei 53, devo essere onesto, forse più per simpatia che non per talento, però sono un sognatore, quindi e quindi dai, io me lo auguro.
La tua passione per Gentry la sappiamo tutti. Comunque sì, per me invece farà fatica, perché l'anno scorso poteva essere, non dico il suo anno, però essere più presente, e non aveva l'allenatore che credeva in lui e che aveva un playbook per i wide receiver, ricordiamoci, sì, che l'anno scorso, e quest'anno hai lui, ha signor wide receiver con cui competere, con dell'esperienza, non rookie, a parte Miller, e questo per me gli potrà fare solo bene per farlo crescere, cioè nel senso la competizione lo potrà spingere sempre di più a migliorarsi, cosa che magari l'anno scorso non, per quanto potesse sforzarsi, poi vedeva che gli schemi erano quelli, quindi non è mai stato chiamato troppo in causa.
Per me il livello della competizione era basso, cioè quest'anno c'è gente di livello, diciamo.
Ma da gente così puoi anche imparare.
Assolutamente, quindi, sono d'accordo.
E sì, quindi magari non entrerà nei 53, ma non è detto che la stagione non sia lunga e non ci sia l'opportunità per lui, ecco. Questo perché lui, quando chiamato in causa, poco o tanto che fosse, si è sempre comportato benino. Per un rookie, parliamoci chiaro, adesso è un sophomore, però... non entrerà, però se la può giocare a stagione in corso, credo che la sua chance se la possa giocare, come lo stesso Tolliver, ricordiamoci Crevon LeBlanc, che veniva dai Patriots, piano piano ha scalzato nomi più importanti di lui sulla carta.
Tra l'altro quest'anno non è partito benissimo LeBlanc, anche nel match che credo abbia giocato poco, non mi ha entusiasmato, forse credeva di essere un po' arrivato, diciamo, vediamo un po'.
Esatto, sono quei quarterback che se cessano di impegnarsi, di allenarsi, di essere costanti, ritornano nella mediocrità. Qui bisogna essere ossessionati dalla perfezione, come dice Nagy, per intenderci, dalla vittoria.
Sì, sì.
Tutto qui. Quindi per me non tutti entreranno nei 53, ci saranno molti titolari, sicuramente qualche sorpresa, ma questo non sarà una bocciatura per questi ragazzi. Sarà un qualcosa per dirgli: chi siete quasi, dovete fare quel qualcosa in più per esserci e rimanerci.
Si sta comunque parlando di un di una gara in cui a vincere sono veramente pochissimi a fronte di milioni e milioni di giocatori, di ragazzi che ci provano, quindi sono comunque gli ultimi dei primi questi ragazzi, cioè, sono veramente
quello sicuramente
talenti quindi... incredibili, poi magari li ritrovi a giocare in Italia, però così l'NFL purtroppo è spietata. Comunque volevo un attimo interrompervi perché vi volevo aggiornare, perché oggi è martedì 7 agosto, sono le ore 23 e Roquan Smith non ha ancora firmato il suo contratto da rookie. È ufficiale, cioè fondamentalmente abbiamo il fuso orario di differenza per firmare il contratto, perché fondamentalmente... se non sbaglio oggi alla mezzanotte, Stefano, su questo
allora, allora c'era data il 7 agosto come data ultima per poter firmare il contratto e poi eventualmente essere tradato ad un altro team.
Se la firma non dovesse arrivare, Smith diventerebbe giocatore.
Allora, se la firma non dovesse arrivare, avrebbe tempo fino al draft dell'anno prossimo per firmare solo ed esclusivamente con i Bears.
Quindi fondamentalmente una battaglia in cui entrambe possono solo perdere, questa che si sta combattendo.
Se non dovesse firmare entro tutto l'anno, quindi se dovesse arrivare il giorno del draft 2019, potrebbe essere ridraftato come un giocatore normale, ma non so a quel punto quanta gente potrebbe rischiare di scommettere su
un giocatore che è stato fermo un anno, di fatto.
È stato fermo un anno e che comunque, appunto, ma io ragazzi non credo sinceramente che succederà.
Aspettate, perché questo ragazzo sta mettendo sul piatto diciamo così, una cosa di non poco conto. Le voci dicevano che prima aveva dei problemi per quanto riguarda l'helmet rule, che è la nuova regola dei placcaggi col casco, che dà delle penalità alla sospensione.
Sì, diciamo è a discrezione arbitrale, si può andare dalle 15 yard fino all'espulsione del giocatore, quindi...
Esatto, l'espulsione. E dal contratto poi la regola dell'helmet rule pare che sia stata tolta. Quello che vuole lui è un'assicurazione per eventi che possono capitare al di fuori dal campo, cosa che nessun giocatore ha, se ci pensate. E questo tirare la corda potrebbe essere, come diceva Stefano un tempo fa, il nuovo Kaepernick, per intenderci, perché pone sul piatto una questione che nessun giocatore in NFL ha nei propri contratti.
Lascio la palla a Stefano, che so che è molto più informato di me.
La cosa più grave è sicuramente il precedente che andrebbe a creare nella NFL, dove noi sappiamo bene che molto spesso ci sono dei giocatori che vengono incriminati, arrestati, fermati, rilasciati per degli off-field issues, come li chiamano negli Stati Uniti, quali possono essere le cose meno gravi, ad esempio, meno gravi ovviamente tra virgolette, come essere fermati alla guida ubriachi, alle cose più gravi che possono essere quelle di picchiare le mogli o le fidanzate o chi per altro, chi per loro. È chiaro che non è possibile per una squadra NFL, comunque ricordiamoci che loro sono sempre molto molto attenti al comportamento fuori dal campo dei loro giocatori.
Sì, che è comunque in generale un atteggiamento in realtà americano del lavoratore, sì. che è molto, cioè, il datore di lavoro che è molto attento comunque al fatto che il lavoratore deve essere inappuntabile sul luogo di lavoro e non deve avere conflitti nemmeno dall'esterno, ecco. cosa che in NFL naturalmente viene amplificata, immagino, perché è anche una questione di immagine. Basta pensare al rilascio di Ray Rice dai Ravens qualche anno fa, su quelle scene orribili. Poi vabbè, insieme a questa mentalità viene via anche l'ipocrisia di ritrovare poi all'apertura di free agency un Ray Rice che era la grande occasione di tanti. Poi alla fine forse il buon senso, forse la richiesta economica ha fatto sì che prevalesse il buon senso, e nessuno delle squadre dell'NFL si aggiudicasse un giocatore che era stato rilasciato per dei motivi così abietti, insomma.
Certo, ma ricordiamoci anche che noi stessi Bears abbiamo rilasciato Ray McDonald dopo averlo firmato per un anno, proprio per le accuse di violenza domestica. McDonald era uno dei protetti di Fangio, l'aveva fortemente voluto lui.
Sì, sì, vero. Lo portò dal primo anno. Il primo anno, se non sbaglio, di Fangio lo portò ma non andò bene. Purtroppo su quello io sono molto d'accordo con la nostra dirigenza, meno su altre cose, però su questa sicuramente ineccepibile. Sarà che forse la nostra patrona è una donna, allora.
Sì, no, ci teniamo molto più, secondo me, di altri team, senza stare a fare nomi e cognomi, ma ci teniamo molto di più.
Ecco, Rockan Smith vuole una sorta di immunità a 360 gradi, in ogni caso sempre ben remunerata.
Economica.
Questo diciamo che comunque sono sempre più o meno delle indiscrezioni che noi leggiamo, perché in realtà ne abbiamo lette veramente tantissime dall'inizio, da playbook rubati a tablet persi a helmet rule, problemi fuori dal campo, diciamo ce ne sono tanti. Non è chiaro cosa verrà fuori, ma l'unica cosa che è chiara è che se anche Smith, per tutte le motivazioni del mondo, non volesse firmare il contratto, sicuramente vincerà la battaglia, perché la può vincere. Perderà la guerra, perché un anno in NFL è più o meno la vita. Sparire per un anno dall'NFL vuol dire essere probabilmente tagliati fuori per sempre.
Col bollino che ti sei attaccato.
Sì, col bollino che insomma, sta parlando sempre di una lega in cui Manziel ha detto provo a tornare, gli hanno detto manco per idea, allora andiamo a tirare intercetti in Canada, ecco.
Sì, esatto. No, ma io ragazzi penso sinceramente, ripeto, che il ragazzo firmerà. Cioè, non ci dimentichiamo che l'hold out di Bosa, che torniamo, lo dicemmo anche nell'altro podcast, ha lo stesso agente di Smith, durò fino al 29 agosto, quindi parliamo di altri 22 giorni.
E dici, secondo te può essere una manovra pubblicitaria, Ste?
Guarda, manovra secondo me no. Ma anche perché io non credo, cioè, da come si sta mettendo, almeno da quello che ho letto io, soprattutto sulle board, su Facebook, oppure comunque dei tifosi non sono contenti. Cioè, c'è molta più gente che non è contenta di questo hold out, di quelli che capiscono le ragioni del ragazzo, che quindi lo tendono a giustificare ma non ad accettare. Fatto sta che quello che succederà è che più tempo sarà fuori, più sarà grande la pressione per lui, perché poi dovrà entrare e dovrà fare bene da subito, che avrà tutti i giornalisti, tutti i media, tutti i tifosi contro, e se non dovesse vivere di quello delle aspettative che la dirigenza e i tifosi hanno, potrebbero essere dei gran problemi per lui.
Sì, basta vedere su Twitter, cercandolo, quanti ragazzi scrivono, quante persone scrivono, quanti fan gli chiedono dai, cioè, smettila con queste picche, si tradurrebbe in italiano, queste esosità, e firma sto contratto, vieni al camp perché ne abbiamo bisogno e ne hai bisogno anche te. Quindi diciamo che dai, è una situazione brutta, ma speriamo che anch'io come Stefano sono fiducioso che si risolva nel migliore dei modi. E nel momento in cui entrerà in campo non ci io credo non ci dimenticheremo presto del fatto che ha ritardato così tanto l'ingresso in squadra.
Anche perché se dovesse mai firmare, poi lo deve dimostrare quello che vale, cioè dopo non ha altre vie di uscita, diventa una strada a senso unico. Quello che mi preoccupa è che non si sta allenando con la squadra, non sta creando le giuste alchimie con la linea difensiva, difesa che è già piuttosto avanti con gli allenamenti. Vedevamo soprattutto che anche Tobiski piano piano cominciava a prendere la mano con gli attaccanti, nonostante che i difensori conoscevano il 65% del playbook, e quindi capitava che lanciasse molti intercetti e piano piano cominciava a migliorare. La difesa sotto le mani di Fangio macina, e macina bene, poi con gli uomini che ha, perché abbiamo visto anche contro i Ravens giocavamo con Timu che cercava di fare il possibile, e Ballard e le linee di difesa anche loro andavano anche abbastanza bene.
Irving
una bella sorpresa. Fitz, che per me manca solo di un minimo di esperienza, perché era sempre a un minimo dalla pressione giusta, insomma inserirsi in questo contesto per me non sarà semplice per Smith, tenendo presente che, come diceva Stefano, deve dimostrare tutto e subito, cioè deve dimostrare quello che vale e quello che richiedeva.
Deve fare la stessa cosa che ha fatto Bosa quando ha finito l'holdout, cioè è entrato ed era una forza della natura.
Hai detto Kotick.
Ma quello, quello è.
Speriamo bene, ragazzi.
Quello è, io devo dire una cosa. A me la difesa è piaciuta molto nella partita nell'Hall of Fame Game. Mi è piaciuta molto, nonostante che giocavamo con le seconde linee.
Sì, forse anche allora qualcosa in più, forse anche una terza linea.
Sì, anche sì. A me è piaciuta molto. Cioè, li ho visti molto attenti. È stata poca roba che ho visto che è stata lasciata un po' andare. Cioè, comunque non hanno dato tante yard dopo le ricezioni, le corse le bloccavano abbastanza bene, e la secondaria funzionava, non sempre ovviamente, però non male, mi è piaciuta.
Ok, direi che l'analisi e il nostro discorso si possono concludere. Sono passati ben 38 minuti, un'infinità, però d'altra parte avevamo detto 2 settimane, abbiamo esteso a 3 per poter parlare sia di Smith che della Hall of Fame Game, quindi mi avvio a salutarvi. Io ringrazio i miei amatissimi colleghi Stefano.
Grazie, a presto.
E Cesare.
Grazie a voi, a presto ragazzi, Beer Down.
Noi vi diamo appuntamento, vediamo un pochino la partita. Abbiamo, se non sbaglio, venerdì andiamo a Cincinnati per la prima di pre-season, il 19, se non sbaglio, ore italiane queste, a Cincinnati giochiamo alle 1 di notte orario italiano, con i Denver Broncos mi pare alle 3 di notte, vado a memoria, il 19, quindi vediamo un attimino quando uscire. Comunque seguite The Cutting Edge, mettete mi piace ovviamente a Chicago Bears Italia, The Cutting Edge Show, seguiteci, mandateci le vostre domande, scriveteci, non vi fate problemi che noi leggiamo tutto, tempo permettendo naturalmente. Io vi saluto, Chicago Bears Italia vi saluta e vi do appuntamento a 2 settimane, indicativamente 2 settimane. Buonanotte a tutti o buona giornata, dipende a che ora vedrete questo podcast, se ascolterete questo podcast. Ciao!